Il tempo per un giro di domande,
che,
perché poi c'è un lussuoso aperitif per chi sopravvive fino alla fine di questa tavola rotonda, in modo che si unisca la capacità di gestire la mente alla saggezza del gestire il corpo, no? Diciamo così. Qualche domanda, coraggio, che abbiamo queste presenze, mi dispiace che sia dovuto uscire il collega Massimiliano Vianello, però ci sono gli altri e eventualmente sulle questioni di editoria posso rispondere io, visto che vi ho annunciato questo progetto di collaborazione con l'editrice Caposca. Approfittate perché non avete l'occasione di avere queste persone davanti a voi spesso.
Ma potete scrivere.
Certo, però adesso è il momento del dialogo, come si diceva prima. Prego.
Buonasera, volevo chiedere al giornalista, in base alla sua esperienza, che cosa rimproverebbe al giornalista.
Parla forte perché qui siamo sordi.
Che cosa rimproverebbe al giornalismo di oggi, che mi sembra che sia cambiato rispetto a 20-30 anni fa, a quelli che vengono definiti gli opinion leader, in televisione, dicono sempre la loro, che fanno indirettamente.
Non ho capito cosa riproverei il giornalismo di oggi. Oggi io sono il giornalismo di oggi.
Quello dei mass media.
No, il problema è che il giornalismo così come l'ho conosciuto io pare finito, cioè di fatto, perché se nessuno legge i giornali, lo stesso ragionamento vale per i libri. Cioè, se nessuno legge i libri, è chiaro che nessuno scriverà più libri.
Quindi, ma ci sono sempre di più.
Quando dico che loro devono inventarsi un modo nuovo di intermediazione, dico esattamente questo, cioè che come è stata reinventata la televisione in Italia negli anni '80, prima c'era solo la RAI ed era comunicato del Ministero, no? E i giornali erano pieni di tagli di nastro. Quando io trovo dei vecchi colleghi, quando facciamo i dibattiti, dico negli anni 60 i giornali erano pieni di inaugurazioni, non c'era altro. Poi siamo arrivati noi, che invece abbiamo cambiato i giornali, abbiamo detto bisogna interessarsi dei problemi della vita della città e abbiamo cominciato a dire che il giornale vive assieme alla nazione, alla città, al quartiere e così via. Allora abbiamo cominciato a occuparci di cose di cui prima non si occupava. Basta che pensi al tema della droga. Negli anni 80 c'erano 1.500-2.000 morti per droga, i giornali non trovavano. Improvvisamente abbiamo cominciato a parlarne. Adesso ci sarebbe bisogno dello stesso interesse. Mestre è la capitale mondiale delle morti per overdose, perché abbiamo avuto 22 morti l'anno scorso e se ne è parlato pochissimo. Perché? Perché non c'è più il giornalista che va a parlare con il tossicomane, che cerca di capire come funziona il meccanismo, dove la compra, dove arriva, eccetera, e che poi va a parlare con lo spacciatore. Questo significa che ti viene a mancare l'elemento vero e proprio di informazione. Quando prima ho detto l'informazione è diminuzione di incertezza, è esattamente questo. Bisogna che noi facciamo in modo di sapere sempre più cose, perché altrimenti viviamo in un mondo in cui non sappiamo dove mettere le mani. Mentre ero qui non è che ero al telefono per parlare con il giornale, anche perché ho un malavitoso che ha urgenza di parlarmi, ma mi è arrivata una multa e succede questo, cioè io ho fatto un'infrazione come capita sempre ai giornalisti che hanno fretta, ho superato il limite, ho pagato la multa e davo per scontato, perché così avevo capito, che non serviva indicare chi era alla guida, automaticamente essendo io il proprietario mi accollavo la responsabilità, mi hanno tolto i punti, era tutto perfetto. No, mi arrivò una multa da 250 euro perché non ho segnalato chi era la guida. Allora stavo leggendo la Corte di Cassazione che non sa che santo votarsi, perché una volta fa vincere quello che dice ma guardate il scopo che sono io il proprietario, è ovvio che la date. Ecco, questo è il lavoro che va fatto, cioè nel campo delle leggi. Noi abbiamo in Italia 150.000 leggi, il Regno Unito ne ha 35.000, la Francia ne ha 18.000, e di queste leggi non si capisce niente. Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera ha fatto recentemente un articolo in cui parlava del comune di Este o di Vigonza, non mi ricordo, comunque del Padovano, in cui per rimborsare un assessore 6 euro hanno scritto 6 pagine richiamando l'articolo, il sottarticolo, il comma, eccetera. Tutta questa roba è lavoro vostro, è semplificazione. Cioè la politica avrà bisogno di gente che dice vogliamo fare una legge che sia comprensibile per tutti. Cioè se mi mandino a multa, mi scrivi, è obbligatorio indicare, questo avreste fatto, altrimenti è chiaro che riempiamo i tribunali. Ecco, la bellezza di internet è questo, che ti apre l'universo mondo, ma qualcuno lo deve governare. Gli algoritmi non sono in grado di farlo, le grandi aziende tipo Google eccetera hanno un altro obiettivo, che è quello di far soldi. L'obiettivo vero invece deve essere quello di fare in modo che la tecnologia sia per l'uomo. È lo stesso ragionamento che fa la collega, mi viene quasi quasi voglia di scrivermi a filosofia di nuovo. Cioè il ragionamento è il medesimo, cioè ogni volta che voi riuscite ad applicare quello che lei giustamente dice, il buon senso, alla fine quando hai fatto tutto un percorso lunghissimo in filosofia, cosa hai capito? Che hanno tutti ragione e hanno tutti torto, perché ogni volta che arrivi a un punto cruciale, no, arrivi a Cartesio, poi arrivi a Kant, eccetera, questi ribaltano ogni volta il mondo. Allora capisci che il punto fondamentale è che ci sono differenti punti di vista e tu ne devi tener conto. Quindi l'elemento principale e anche l'accusa principale nei confronti del nuovo giornalismo è questo, cioè di restare troppo in superficie. Troppa superficialità vuol dire non offrire al lettore l'interpretazione vera dei fatti. Mi spieghi perché Mestre è la capitale mondiale della overdose? Voglio saperlo. Ci sarà un motivo, ci sarà una spiegazione, ci sono stati 22 morti nel giro di un anno, quando l'anno prima ne avevamo uno. Questo bisogna mandare qualcuno lì che studia il problema, questo è importante, anche nel campo della malavita organizzata bisogna studiare, bisogna leggere, bisogna informarsi, bisogna leggere. Io adesso esco, sempre per autocitarmi, con Gianfranco Bettin con un libro sui 50 anni della strage di Piazza Fontana. Quando si affronta la strage di Piazza Fontana ci sono 6 milioni di pagine di atti processuali. Se io avessi dovuto leggere i 6 milioni di pagine di atti processuali ci avrei messo 23 anni. L'ho fatto in una settimana. Come avrò fatto? Perché c'è il metodo che si impara a scuola. È come quando guardi se ti interessa un libro o meno, guardi l'indice e la bibliografia e capisci subito se il libro va letto o va scartato. Il metodo che imparate a scuola è quello che vi salva sempre. Quello che vi salva se fate un lavoro come il suo, che sono veramente tanto di cappello, cioè lui parte da zero, non sa assolutamente nulla, ma è il metodo per imparare.
Il metodo
e sa che la domanda va compilata in un certo modo ed è talmente intelligente da capire che la deve compilare come vogliono loro, non come lui penserebbe sia giusto. È esattamente questo. Quando avete imparato il metodo, le 4 H che vi hanno insegnato a scuola ve le dimenticate in 3 mesi. Fra 3 mesi Nietzsche è un gioco di ruolo, cioè non avete più. Però tutto quello che avete imparato in realtà vi resta, come il maiale, non si butta via niente, tutte quelle piccole robette, competenze, cioè, tutto buono. Che vogliate fare giornalista, che vogliate fare teatro, che vogliate arrabattarvi, fare un mestiere, veramente tanto di cappello. Qualsiasi cosa vogliate fare avete il metodo ed è quello che vi salva sempre, che vi mette nella condizione di dire vabbè tu ingegnere informatico mi dici che bisogna premere quattro pulsanti per fare sta roba, un pulsante. Io ho imparato sta roba di informatica quando per conto del CDR mi dicevano ci cambiano il sistema di scrittura, eccetera, di composizione della pagina. Cioè l'informatico diceva allora guarda è semplice, per mandare via il pezzo CTRL F1 virgola. Dico ho due mani, cioè CTRL F1 due mani. E poi come faccio? Ma no, guarda, è semplice, vabbè, uno, un unico pulsante. E per quanto vi sembri incredibile, il mondo dell'information technology funziona esattamente così. Cioè arriva uno che dice, ah si fa in questo modo, no, è troppo complicato. E via via si procede alla semplificazione. Adesso abbiamo i telefoni che tutti sanno usare, anche gli anziani come sottoscritto, anche mia nonna sa usare il telefono adesso. Perché? Perché a differenza di quello che c'era 20 anni fa, adesso si dice che è friendly, alla portata di tutti. Qualcuno si ricorderà i vecchi cellulari, cioè il primo telefono che mi ha dato il giornale pesava 15 kg e la batteria durava 10 secondi. Adesso con il telefono fai praticamente tutto. Questo processo di semplificazione non l'hanno fatto gli informatici. Se voi andate in America, fate il giro della Silicon Valley, trovate sempre filosofi, sì. Ma sempre. Sì. Cioè è incredibile quando vi portano nelle aziende, chi ti riceve è l'amministratore delegato e dici tu sei un informatico ovviamente, lavori per Google, informatico non so neanche cosa sia. Perché lui ragiona su quello che serve. Credete che Steve Jobs fosse un informatico? Non aveva la più pallida idea di cosa fosse informatico. Non era in grado di fare una stringa. Però ha avuto l'idea che serviva una robetta che tieni in mano e hai a disposizione del mondo. È chiaro? Cioè, se manca questo pezzo, tu produci una cosa che funziona alla perfezione che non ti comprerà nessuno. Cioè, progetti, costruisci un prototipo che non serve. Quindi, laureati in filosofia rapidamente, non ha bisogno di aiuto. Mi hai fatto impressione, devo dire, un'abilità.
Se posso aggiungere due o tre cose, solo che adesso sentendo l'ultimo intervento. Secondo me, questa sera abbiamo portato tutti delle esperienze rispetto a determinate categorie professionali o un'applicazione, eccetera. Però in funzione, come dire, anche a difesa della filosofia, cioè la filosofia è di per sé, cioè non dovete pensarla così nel momento in cui scegliete una facoltà, non dovete sceglierla per l'applicazione che ha sul mercato.
Ah no.
Non fate questo errore, cioè nel senso, sì. Non è che siamo qui a dire che anche la filosofia serve.
Sì, sì, sì.
Io, perlomeno dal mio punto di vista, non è che anche la filosofia serve. La filosofia è di per sé, è in sé e di per sé importante. Che poi vengano utilizzati laureati in filosofia, e questo statisticamente è vero, cioè nel senso hanno fatto delle indagini per cui, cioè, però a me non piace, è vero, anche Fu Marchionne aveva una laurea in filosofia, ma anche in ingegneria. Però per dirvi, amate la filosofia per se stessa.
Ah, sì, sì, è molto importante.
E quindi se la prima, sì, probabilmente lo sbocco naturale è la ricerca, cioè questo non va sottovalutato. Se pensate di iscrivervi a filosofia perché volete studiare, sì, e ricercare, anche questo è fondamentale ed importante.
Ma questo è il più importante, tu hai detto una cosa molto indispensabile, si deve amare la filosofia per la filosofia, non per venderla, venderla, però colui che ama la filosofia può aiutare gli altri perché il suo, come dire, il suo obiettivo non è i soldi, non è il suo ego, ma come la filosofia può essere utile. E devo dire che io ho studiato la filosofia per numerosi anni e questi anni mi hanno servito al mio mestiere, ma mai prima di aver scelto la consulenza, mai avevo pensato che la filosofia, che il filosofare potrebbe mi apportare soldi, mai. Però la filosofia, il filosofare è utile, non serve a niente, ma è utile. Non so come superare il paradosso.
Siamo probabilmente sì. Consonanti in quello sì, che sì. Stiamo dicendo e anche sì, pensando. Sì.
È la condizione di... amare la filosofia sì, è la condizione.
È anche il concetto stesso di utilità, no? Che io ho cercato di costruire quando feci la tesi su Mill, però indipendentemente
ma
da
cosa
questo,
efficacia ma cosa dire della
cioè nel
filosofia?
Senso secondo me nel mondo servirà sì. Sempre anche lo specialista di Tommaso d'Aquino
assolutamente
servirà
sì.
Perché se non ci sarà più allora probabilmente il mondo avrà un problema.
È vero.
Ecco,
sì,
io penso sì, questo,
io
e non
parlavo
è il contrario, sì. Capito? Cioè, nel senso, quello che vorrei dire qua è che non è che serve marketing per dimostrare che comunque è importante che ci siano degli iscritti o dei laureati in filosofia o che la filosofia è applicabile all'attuale sistema e al mercato del lavoro, cioè applicabile, appetibile forse. Dall'attuale sistema e mercato di lavoro, ma sarà ancora più importante che continuino ad esserci quelli che studiano e sviluppano il ragionamento filosofico e la ricerca filosofica in sé, perché appunto se mancherà un giorno, andrà a mancare lo specialista del pensatore del 300 piuttosto che è questo, sì, sì. Questo sarà il problema.
Sì, sì,
secondo
è vero.
Me.
Sì.
Per cui cioè, è bello anche faticare, no?
Sì,
anche che trovare il lavoro remunerativo, è bello anche continuare a perseguire la propria passione.
Direi che ci sono due problemi. Se loro sparissero sarebbe un gran problema per l'umanità. Ma se i filosofi rimanessero solo nell'insegnamento sarebbe anche una...
Sì, sì, assolutamente.
L'umanità sarebbe anche persa, perché oggi, conto tenuto della mutazione epocale, i filosofi sono utili, utilissimi, non so qual è la parola giusta, utili, efficaci, ma dobbiamo trovare una parola adatta.
Sì.
Ma abbiamo bisogno della ricerca molto approfondita, abbiamo bisogno del filosofo che va nel mondo esterno. Devo dire che io non ho mai fatto solo la consulenza, però devo studiare, se non studio perdo tutto, se non leggo non posso essere utile. Ciò che è importante.
Questo è l'etimologia stessa del fare filosofia, no? Se non
sì,
studio.
Quello che è interessante con il mondo aziendale, per parlare soldi, è che l'azienda paga bene e così paga tanto, paga bene meglio dell'insegnamento, e così è possibile lavorare 3 giorni la settimana e poi studiare. E studiare non in un modo erudito, perché io non studio Tommaso d'Aquinato eccetera eccetera, ma leggo Hannah Arendt, leggo Aristotele, leggo Platone, leggo anche Kant, i lumi, perché no? Però leggo Jaspers è il mio filosofo, era il professore e l'amico di Hannah Arendt. Ma leggo i sociologi, leggo libri che non valgono niente per essere per sapere quello che si dice attualmente. Quindi il tuo intervento era molto interessante, è vero, il filosofo deve amare la filosofia, studiare la filosofia secondo lui e può scegliere tra uno studio approfondito, la ricerca, l'insegnamento, o l'altra cosa, o perché no, entrambi. Perché
scendere
no, entrambi?
In piazza.
Eh?
Scendere in piazza.
Scendere in piazza.
Cioè, quella è la storia.
Scendere in piazza.
Bene per attuare qualcosa di meglio, altrimenti
sì,
non ha senso. Studiare bene,
sì,
studiare tanto, approfonditamente,
sì,
per migliorare. Sarà un punto di vista anche
sì,
questo, però l'intenzione è sempre quella di migliorare.
Ah sì.
E quindi il tuo percorso mi faceva venire in mente il Telos, l'Entelechia, il Regno dei Fini di un Kant, e siamo lì, insomma, hai capito? Tanto ci si prova. Noi si crede, una volta rimossa la causa, di migliorare. È che un discorso che in questa società tante volte lascia perplessa,
ma
è lasciare da parte di alcuni pensatori come il problema della causa che non sia più così importante. E invece no, anche dai discorsi che faceva lui, il perché, il fare domande,
sì,
fondo, uno vuole capire quando sta male, quando è in una situazione
sì,
di indigenza, quando
sì,
vuole andare a fondo e vuole vedere chiaro.
Sì.
E quindi le cause vanno ricercate soprattutto per stare meglio, per migliorare.
E le finalità?
Dal punto di vista della mala, può essere dal punto di vista dell'azienda che non va bene, quando vengono chiamati certi personaggi perché le cose non vanno bene. È sempre lì, tu devi cercare, devi analizzare, devi dividere, devi discernere, l'hai detto anche tu.
E l'ambizione del filosofo è
questa,
di migliorare
cioè,
un pezzino.
E voilà.
Un pezzettino.
Questo è un
pezzettino, di migliorare un pezzettino.
Allora, possiamo considerare chiusa questa grande giornata in cui abbiamo dedicato l'attenzione al problema della filosofia e chi la sta studiando. E mi sto ponendo dal punto di vista dello studente che ha in qualche maniera deciso di iscriversi a filosofia. Che cosa mi sta offrendo l'università oggi? E scopro che essenzialmente l'università, per quanti sforzi faccia, cerca ancora di insegnarvi a intendere la filosofia come la si intendeva 20-30 anni fa, cioè come un percorso che più o meno raffinatamente vi fa ragionare, vi fa imparare a ragionare studiando il percorso di altri filosofi. Per cui spontaneamente vi viene, come è venuto a me e come probabilmente è venuto anche a molti di noi, il desiderio di tentare di seguire questa strada. In un modo o nell'altro a me è riuscito, altri hanno magari provato e girato per altre, deviato per altre strade, mantenendo quella urgenza del filosofare che abbiamo sottolineato. La raccomandazione che da parte mia vorrei farvi è proprio la stessa: mantenere l'idea di realizzare il progetto iniziale che forse tutti coltivate, però essere ben disposti a trovare il percorso che è disponibile oggi. E il percorso che è disponibile oggi non è più quello di una volta. Per questo occorre essere molto, molto fantasiosi e saper mettere in campo tutte quelle naturali propensioni che, se vi richiudete a fare il filologo oppure a fare il chimico, a fare il filosofo concentrato nel suo Tommaso d'Aquino, non potreste mai attivare davvero. Per esempio, non emergerebbe l'esigenza di fare teatro, come abbiamo visto prima.
Ah, sì, molto interessante.
È molto interessante e, come vi ho detto, è una delle strade che rimangono aperte per mettere in campo anche quelle competenze che sono di tipo emotivo. La società di oggi ci chiede di tagliarle queste, di mettere da parte. Quando si entra nel mondo dell'impresa, aiuto l'emozione dove sta, e invece l'emozione serve.
Ah,
serve moltissimo.
Serve
moltissimo, per cui quando si comincia una relazione, una chiacchierata, una conferenza, un esame, bisogna essere emozionati. Se non siete emozionati e credete di essere perfetti, andate male, perché basta che sfugga un elemento e non funziona più. Se siete emozionati, invece, una carica interiore vi aiuta a superare il momento. Va bene, adesso andiamo un'altra carica.